Buongiorno a tutti, buongiorno fratelli e sorelle, Dio vi benedica. Benvenuti al programma di oggi a Radio Blast con fratello Giuseppe. E nel programma di oggi volevamo pregare per alcune persone molto speciali che hanno bisogno di preghiera di guarigione, di liberazione, di protezione e la benedizione di Dio. Ci sono persone che veramente stanno soffrendo dopo diverse tragedie nelle loro vite. Per esempio, una sorella con la quale ci colleghiamo oggi via Skype ha sofferto una grande perdita, ha perso il suo marito da pochi mesi, però in una maniera un po' difficile da accettare. Si è suicidato e lei ancora sta soffrendo perché non capisce perché. Erano una famiglia bellissima e felice. E quindi ascolteremo la sua storia e soprattutto chiederemo al Signore di guarire questo cuore ferito e di dare le risposte che lei sta cercando. E il messaggio di oggi parla proprio di questo, come avere un cuore puro, come essere vicini a Dio con un cuore puro e chiederemo al Signore di creare in tutti noi un cuore puro. Cominciamo con la canzone di Domenico Greco su 1 Corinzi 13, Eterna Carità.
Parlassi lingue degli angeli e degli uomini, ma non avessi la carità, sarei come un bronzo che risuona, come un cembalo che vibra senza l'amor. Seppure avessi profezia o fede e scienza, ma se io non avessi carità, nulla è. È paziente la carità, è benigna, non invidia, non si vanta la carità. Non si gonfia né cerca il suo interesse, non si adira mai il male, dimentica. Non gode dell'iniquità, gioisce della verità, tutto copre, tutto crede e spera. Dio amore sei. Cercate la carità, aspirate ai doni dello Spirito di Dio in umiltà. Con la scienza e la profezia un giorno tutto svanirà quando Dio ritornerà. Ed ogni uomo lo vedrà tornare coi suoi angeli e ad ognuno chiederà solo carità. Dio amore sei. Eterna carità al mondo. eterna carità. Eterna carità.
Queste dunque le tre cose che rimangono: la fede, la speranza, la carità. Ma di tutte più grande è la carità.
Eterna carità. L'amore di Dio nel nostro cuore è la lezione che dobbiamo imparare per tutta la nostra vita e non si finisce mai di imparare. Grazie, Signore. Good morning, buongiorno, fratello Giuseppe. Benvenuto a Radio Blast oggi.
Grazie per l'invito. Sono contento che mi inviti ogni...
Sei sempre invitato, sempre.
Ogni fine settimana tu mi inviti.
Certo.
Chissà se la gente... Si sono un po' stancati, sempre la stessa faccia.
Non sono stancati, no. Infatti le pecorelle scrivono che vorrebbero essere con noi da mattina a sera tutti i giorni. Poi le capre scrivono: ma che pastore sei tu che non ci mostri la tua faccia? Quindi neanche conoscono la tua faccia.
È perché ho misericordia di loro, no? Io amo anche le capre. Ma la stragrande maggioranza sono pecorelle che ci amano, però devi ammettere che la grande maggioranza ci mandano amore.
No, solo uno ci ha scritto negli ultimi mesi, uno solo, lamentandosi. Grazie a Dio che c'è solo uno. Sì, la maggioranza sono pecorelle che ti amano.
Ma secondo me ce ne sono molti di più che mi vorrebbero vivo, morto, possibilmente morto.
Sì, ma non scrivono almeno. Almeno no.
Gloria al Signore. Allora, cosa c'è nella tua sacca di sorprese?
Il Signore oggi per noi ha un messaggio, se ho capito bene, che stamattina ha ricevuto un messaggio su come avere un cuore puro.
Sì.
E poi, come abbiamo annunciato, pregheremo per una sorella che nella famiglia ha bisogno di protezione e la liberazione. Ma prima vogliamo ascoltare questo messaggio che il Signore ti ha dato.
Va bene. E vuoi cominciare subito col messaggio?
Subito.
Di corsa proprio, che mi dicevi che oggi il tempo stringe, vero?
Sì.
Vogliamo cercare di non fare programmi troppo lunghi, va bene? E cercare di sintetizzare due ore e mezza, se riusciamo, poco di più. Cosa pensi?
Penso che non ci riusciamo. Abbiamo due chiamate in Skype oggi e sono chiamate importanti, pregheremo per queste sorelle. Gloria a Dio. Una per guarigione e una per liberazione.
Gloria al Signore. Allora, vuoi attaccare con messaggio?
Sì, andiamo. Okay.
Bene, questo è un messaggio, diciamo, di categoria crescita spirituale, come avvicinarsi a Gesù e stare vicino a Lui, questo è il topico. Va bene, allora, perché ne abbiamo bisogno, riceviamo lettere di fratelli, sorelle, sposati, figli, insomma, che hanno ogni tipo di problema. E penso che con, non so, questo messaggio forse possiamo andare alla radice, capito? È inutile un albero che ha, diciamo, tanti fiori, tanti frutti malati, e se ci mettiamo a guarire, a curare un frutto alla volta, io non credo che ci riusciamo. Però se andiamo alla radice, vediamo che magari c'è qualche diavoletto che dalla radice sale e contamina tutti i fiori, contamina la metà dei fiori, molti frutti. Quindi andiamo alla radice. Infatti il Vangelo, quando leggiamo il Vangelo, fratello, non è come leggere la Divina Commedia. Leggiamo il Vangelo e, diciamo, sono dei principi. Ogni scrittura è una legge, ogni scrittura è un fondamento, ogni scrittura è una verità su quale si può costruire per l'eternità. Il Vangelo non è come la stupidaggine delle, sai, le regole religiose, i libri religiosi, dottrine religiose, che non hanno finito di scrivere e già sono vecchie e pronte da buttare via. Il Vangelo è eterno.
Amen.
Va bene?
Amen, sì.
Quindi con questo messaggio oggi, cerchiamo di andare alla radice dei nostri mali, cerchiamo di andare alla radice perché i nostri matrimoni non funzionano, perché abbiamo problemi in famiglia, problemi al lavoro, problemi col mondo, problemi di depressione, problemi con tutti quanti intorno a noi e innanzitutto problemi con noi stessi e innanzitutto problemi con Dio. Quindi andiamo alla radice.
Amen.
Allora,
amen. Grazie Signore.
Cominciamo con una scrittura, primo Timoteo 1:5. Lo scopo è l'amore?
Lo scopo è l'amore che viene da un cuore puro, da una buona coscienza e da una fede sincera.
Una fede sincera. Gloria a Dio. Va bene, quindi questo è lo scopo. Matteo 23:5.
Tutte le loro
I farisei
tutte le loro opere le fanno per essere osservati dagli uomini. Infatti allargano le loro filatterie e allungano le frange dei mantelli.
Le frange dei mantelli. Quindi sta dicendo Gesù, i farisei di ieri e di oggi fanno le opere per farsi vedere. Quindi vanno ai balconi, benedicono le masse, acqua santa, chiacchiere bellissime, preparate dal segretario, si va davanti al pulpito, si tira fuori dalla microonde il sermone ancora caldo, sfornato, scongelato, ed un perfetto sermone. Poi si chiude il negozio, il supermercato, la chiesa, quello che è, e si torna in mezzo al mondo e non sa più chi è cristiano e chi non lo è. Va bene, quindi, però quando si prega in pubblico tutti a farsi vedere chi grida più forte. Quindi dice Gesù, i farisei fanno le opere per farsi osservare. Matteo 6, 5 e 7, la risposta è la risposta a questo problema. Quindi il problema di quelli che si fanno vedere quando siamo colpevoli anche noi, siamo tutti colpevoli in misure diverse di questa ipocrisia. E Gesù ci dà la soluzione, Matteo 6, 5 e 7, va bene?
Quando pregate non siate come gli ipocriti, poiché essi amano pregare stando in piedi nelle sinagoghe e agli angoli delle piazze, per essere visti dagli uomini. Io vi dico in verità che questo è il premio che ne hanno.
Il premio che ne hai, che ne abbiamo, se preghiamo per farsi vedere, e sono l'applauso che ci danno. Tu predichi dal pulpito, ti battono le mani, e quello è il tuo premio. Basta. Se non c'è dietro la consistenza. Sei.
Ma tu, quando preghi, entra nella tua cameretta, e chiusa la porta, rivolgi la preghiera al Padre tuo che è nel segreto. E il Padre tuo, che vede nel segreto, te ne darà la ricompensa. Nel pregare non usate troppe parole come fanno i pagani, i quali pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole.
C'è il momento di pregare insieme, certo, e quella io la chiamo preghiera secondaria. Perché quando preghiamo insieme, anche io quando prego insieme a voi, devo pregare per essere udito, devo pregare perché voi mi ascoltate, devo pregare in modo che mi capite, e devo pregare in una maniera, diciamo, decorosa, accettabile.
Sì, una maniera che parla al cuore degli altri.
Esatto.
Che aiuta gli altri a avvicinarsi a Gesù, che evangelizza gli altri quasi.
Certo.
No, è così.
Niente di male, però ci può essere anche ipocrisia lì.
Sì,
quando prego da solo, accidenti e fulmine, maledizioni contro il diavolo, m'arrabbio contro i demoni, fuori di qui, non toccate le pecore, all'inferno, diavolacci, vi maledico nel nome di Gesù Cristo, eccetera. Però a volte non posso pregare così alla radio, per esempio, perché ci sono animelle immacolate che svengono. E mi dicono, io quando ho sentito che stavo esorcizzando questo diavolo, ho spento e sono scappato via dalla stanza. Dopo un po' sono tornato tremante e ho riacceso di nuovo. E beh, fratello, non ho mica scelto io che siamo in un campo di battaglia e che ci sono i diavoli,
Sì, è vero.
Caro mio, se tu sei un soldato di Gesù, entri nel campo di battaglia e le pallottole fischiano, le bombe volano, e gli amici vicini cadono colpiti e i diavoli attaccano, così diciamo, no, è troppo negativo, io torno alla mia panca da scaldare in chiesa, che è più facile. Bravo, bravo, e così non ha fatto Gesù però. Siamo in una battaglia, bisogna combattere. Quindi voglio parlare un po' anche del nostro carattere. Il carattere del soldato viene formato sul campo di battaglia, non nelle scuole a scaldare panche. Il soldato non viene formato quando è seduto a ascoltare insegnamenti, viene formato nella battaglia.
Sì.
Questo è vero, per questo i soldati di pace che non hanno mai fronteggiato il nemico, non sai mai che effetto avranno, che reazione avranno, come si comporteranno nel campo di battaglia. Va bene? Alleluia. E allora, oggi voglio parlare di che dobbiamo formare il nostro carattere in Cristo. quando nasciamo ci formano il carattere, del carattere dall'asilo, ci portano all'asilo, poi alla prima elementare, e poi il carattere viene formato nelle scuole anticristo, e poi viene formato dagli insegnamenti omosessuali, e poi viene formato dalla politica, e poi dallo sport, e poi della cretinaggine, e poi della discoteca, e il carattere viene formato dalla cretinaggine della televisione e dalle sciocchezze delle compagnie intorno a noi che non credono in Cristo, e ci formiamo un carattere che non vale niente. Solo che se siamo figli di Dio, buon seme, dentro questa sotto questa immondizia, va bene, c'è una perla, c'è un diamante, c'è un buon seme. Quindi quando arriva Gesù attraverso un missionario, un discepolo, ti evangelizza, la perla dice, ah, questo, io le mie pecore ascoltano la mia voce, le pecore ascoltano la voce, questo è Gesù, lo seguo. Amen. E quindi dobbiamo formarci un carattere, e carattere non può essere il carattere che ci ha dato mio papà, mia mamma, i miei amici, la televisione, i politici, tutti i diavoli intorno. Come si forma il carattere? Questo che voglio parlare stamattina. Voglio parlare come formare il nostro carattere, perché è quello che ci dà la forza di respingere il marchio della bestia. Io muoio ma non lo accetto. Il carattere che ci fa lottare per salvare la moglie, i figli, ma guidare quella barchetta, la nostra famiglia, verso Gesù, verso il Vangelo, non verso le religioni stupide, verso la verità, verso la volontà di Dio. E a volte devi lottare, e non solo contro i diavoli, ma lottare a volte contro la moglie, il marito, i fratelli che credono di essere la volontà di Dio, non lo sono. E come fai a sapere che tu lo sei, loro no? È la parola, la parola, la parola lo dice. Uno ti contrabatte senza parola, a me non mi fa né caldo, non gli risponde neanche a quelli che... C'è gente che a volte capita, mi mandano insulti, tu sei un disgraziato, sei un fannullone, questo, quell'altro, puzzolente uno mi ha chiamato, puzzolente. Ma mia moglie non si lamenta lui, e che ne sa se io sono puzzolente? Ieri mattina mi sono lavato i piedi, perché devo puzzare, scusa? Io sono puzzolente, E quindi questa gente, cioè, non anche perdo tempo. Uno che non manda scrittura, io non vale la pena che gli rispondo, perché cosa facciamo? Tirarci fango? No, il puzzolente sei tu. No. Mm-hmm. Scritture. Come Gesù neutralizzava il diavolo, i farisei tutti messi insieme. Quelle scritture. Scritture che tentavano di usare anche il diavolo, ha tentato di usare. Matteo 4, lì vediamo il diavolo che cita scritture. Il diavolo è un predicatore, cita scritture. I farisei citavano scritture, e Gesù gliele sbatteva in faccia e gli tirava fuori le vere scritture. E se stavano zitti, gli chiudeva la bocca. E così dovete imparare. Quando vi mandiamo il corso biblico, Angela ha fatto un corso biblico nuovo di zecca. Va bene, chiedeteglielo, lei misericordiosa ve lo manda, un nuovo corso biblico, ha aggiunto 60% a quello che c'era. Quindi voi fratelli che avete fatto a mezzo cuore, rimboccarsi la manica e rifarlo, sì, perché sì. Imparando queste verità, imparando queste scritture, potete controbattere a qualunque...
Sì,
a qualunque, diciamo, bugia del diavolo.
Amen, amen.
Va bene?
Amen.
Okay.
È vero, e poi molti fratelli che ci hanno scritto, infatti, chiedendo il corso biblico, sono i fratelli più arzilli e più interessati a conoscere la parola, e molti di loro infatti conoscono già tutti i nostri messaggi perché hanno scaricato tutti i topici, tutte le registrazioni, ma hanno chiesto lo stesso il corso biblico perché lo usano per le pecorelle che loro evangelizzano. Quindi anche se già conoscono il messaggio, dicono che gli serve tanto queste nuove, è solo un elenco di registrazioni messi in ordine su soggetti diversi che loro possono usare per le loro pecorelle, così li aiutano a crescere.
Amen, gloria al Signore. Quindi prepararsi a formare un nuovo carattere, va bene?
Sì,
il carattere che tu avevi, Angela, quando ti sei incontrata, non era così, eri... No. Eri insicura, paurosa, timida, non
distrutta.
Sapevi dove è la verità, non sapevi
no.
Se andare a destra, non sapevi quale fidanzato scegliere, non sapevi quale lavoro scegliere,
non
sapevi quale religione scegliere. Eri un carattere come tutti gli altri noi, prima di salvarsi, che non sapevi distinguere la luce delle tenebre, la verità dalla bugia.
Sì, ero distrutta perché il mondo ti ferisce completely, totally, in tutti gli aspetti. Ero così, è vero. Dicevi che siamo noi che creiamo il nostro carattere?
Certo. Sì, siamo noi. Guarda, cioè, su un articolo di giornale stamattina, Corriere della Sera, guarda, ti leggo il titolo, Giochi 2014, Renzi attacca Raggi, la sindaca di Roma. Renzi dice, come non ci metti la faccia, hai sbagliato mestiere, quei soldi vanno a Parigi, cioè le Olimpiadi andranno a Parigi, cioè praticamente Roma non li vuole, dice... dice Raggi non vuole le Olimpiadi in base a quello che leggiamo qui perché dice che c'è troppa corruzione a Roma, si ruberebbero i soldi dei politici e qui Renzi gli risponde ma non si fermano le grandi opere, si fermano i ladri, Rai News. Quindi ma Dio benedica Raggi, cioè sono un branco di ladri a Roma, dice appena le Olimpiadi una metà dei soldi se li pappano i politici, dice no, le Olimpiadi così non le voglio, dice Raggi. Io non è che sono del suo partito politico, però voglio dire, questi non hanno carattere, non possono avere le Olimpiadi a Roma perché sono tutti un branco di ladri. Lì si fa a gara chi ruba di più. Quindi, qual è il carattere di questa gente? Che carattere ha? Non riescono neanche a ricevere le Olimpiadi. Perché sono un branco di ladri, un branco di ladroni, come la Democrazia Cristiana. Finalmente abbiamo un partito cristiano che guidava l'Italia per tantissimi anni, no, per un branco di ladri, imbroglioni e pervertiti mafiosi vestiti da democratici cristiani, hanno fatto crollare un partito che aveva un pizzico, aveva almeno 1-2% di cristianesimo. Adesso non c'è. Adesso invece sono partiti che sono ufficialmente satanici, quello di Renzi, ufficialmente atei. Almeno prima c'era un cristiano, poteva entrare lì e non essere preso a sputata in faccia. Adesso se dici che sei cristiano, oi, togli la croce, non vogliamo vedere croci qua e là, roba del medioevo la croce. Adesso i diavoli sono lì davanti ai microfoni. Almeno prima questi democratici cristiani facevano, almeno la finta facevano di essere cristiani. Adesso non c'è neanche la finta, adesso c'è apertamente satanici. Quindi vediamo che in Italia non c'è il carattere a livello politico, ma sì, andiamo avanti, sì, a noi sì. Ci interessa a livello spirituale. Allora la domanda è com'è che possiamo crearci il nostro carattere, come ce lo possiamo creare? Beh, lo formiamo dal modo in cui ci comportiamo. Il carattere si forma nella nostra intimità, il carattere si forma dentro il nostro cuore. Infatti lo plasmiamo il nostro carattere da cosa? Dalle cose che facciamo, dalle nostre azioni, da come pensiamo nel nostro cuore, da come siamo imbroglioni o onesti, da come siamo falsi o veritieri, da come amiamo la moglie o la disprezziamo, da come trattiamo la moglie come una principessa o come uno straccio. Il male che facciamo in famiglia ci torna indietro. Dio si assicurerà che noi che manchiamo di rispetto alla moglie e anche viceversa al marito, io da parola da uomo, sono marito, ci torna indietro. E la legge di Dio, Galati 6:7-8, dice torna sulla tua testa. Le nostre azioni sono un boomerang, lo dice la Bibbia, dice mieti quello che semini. Quella mancanza di perdono verso il tuo coniuge che oggi ha sbagliato e ha sbagliato che ha sbagliato, ma se tu non la perdoni domani non sarai perdonato, tu hai bruciato il ponte dove tu dovrai passare. Andiamo al Salmo 19:12-13.
Chi conosce i suoi errori, purificami da quelli che mi sono occulti. Preserva inoltre il tuo servo dai peccati volontari.
Volontari, questi sono i veri peccati, non quelli che il diavolo ti inganna, che quelli sono secondari, ma i peccati principali sono quelli volontari, che tu scegli di peccare.
Che tu desideri.
Adamo ed Eva hanno scelto di peccare, di ribellarsi, di disobbedire, di seguire il diavolo. Andiamo.
Preserva inoltre il tuo servo dai peccati volontari e fa che non signoreggino su di me.
Il peccato volontario signoreggia su di te, diventa il tuo Dio, diventa la tua droga, la tua assuefazione, diventi lo schiavo del peccato che tu decidi di servire, come dice Romani 6:16.
Allora io sarò integro e sarò puro da grandi trasgressioni.
Sarò integro.
Siano gradite davanti a te le parole della mia bocca e la meditazione del mio cuore, eterno.
E la meditazione del mio cuore, eterno.
Mia rocca e mio redentore.
La meditazione del mio cuore. Quello che meditiamo, la maniera in cui meditiamo, va bene, plasma il nostro carattere. Se tu mediti su cose sbagliate, se mediti sempre su quella vicina di casa perché c'è tacchi così alti, e quello ti plasma il carattere, quando tu sei davanti a tua moglie sei un maledetto ipocrita, sei un falso marito, Il tuo amore è falso. Tu abbracci e baci la moglie e pensa alla vicina. Ipocrita. Devi lottare contro queste cose. Va bene, quello che mediti nel tuo cuore plasma il tuo carattere. Se tu sei che leggi la Bibbia e stai pensando alla televisione, sei un ipocrita, non stai leggendo la Bibbia. E il tuo carattere viene formato da ipocrita. Quello che dico a te lo dico a me. Il nostro vero io, non quello che mostriamo agli altri, sai, dietro la cravattina bella stirata, ma il nostro vero io, le nostre vere preghiere non sono quelle che preghiamo in pubblico, come dicevo prima. Quelle sono fatte a misura per gli ascoltatori. Per questo i predicatori che predicano e benedicono le masse dalle finestre sono spesso solo come politici. Predicatori che leggono delle prediche troppo spesso preparate da loro segretari. Il nostro vero io è un altro, è quello che opera nel segreto, quando nessuno vede, quello è il nostro vero io. Quello che prega nel segreto, che medita nel segreto. Se insegniamo innanzitutto a noi stessi e poi siamo ad esempio per la nostra famiglia, ed esempio per i nostri figli e per la nostra chiesa, ad essere onesti con Dio, quando, ma quando? Quando nessuno ci guarda, se faremo quello che sappiamo che dobbiamo fare, che la nostra coscienza ci dice che è giusto, se lo faremo quando nessuno ci vede, quando nessuno ci batta le mani, e non farlo solo perché Dio ci benedirà, ma farlo perché semplicemente è giusto, perché amiamo la giustizia, perché odiamo l'ipocrisia, se lo faremo, non perché Dio ci ricambierà, gli do 10, mi dà 100, come quei falsi predicatori del Vangelo a prosperità, da porta soldi in chiesa, nelle mie tasche, quindi vanno a Dio e Dio ti benedice, scusa, questo allora va a vendere droga, vendi la droga e guadagni, investi in banca e guadagni, investi in borsa, guarda che il sacrificio non è un investimento di opportunità, è un sacrificio, se no non è sacrificio. Secondo Samuele capitolo 24, Davide dice, non offrirò, c'era Aranua uno che gli diceva, ti regalo io gli animali da sacrificare a Dio. E Davide gli fa, niente da fare, non offrirò al mio Dio sacrifici che non mi costano niente. Dio non ti benedice quanto dai a Dio, la decima, il ventesimo, ti benedice in base a quello che ti rimane. Se tu della decima ti rimangono 3-4 case, ti ha dato meno della vedova che da 2 centesimi. Dio ti benedice, io ho imparato questo segreto tanto tempo fa, devo dare tutto a Dio e tenermi quello che mi serve, non dare a Dio e poi tenere quello che voglio, dare a Dio quello che gli serve e mi tengo il resto, no. Do a Dio tutto e mi tengo quello che mi serve. Va bene, io se dovessi guardare quello che adesso usiamo per noi, io credo che stiamo usando meno della decima per noi, per le nostre spese, comprarmi una giacca, un pantalone.
Sì.
Stiamo dando a Dio più del 90%, tutto infatti stiamo dando.
Sì, perché non ci serve tanto per mangiare e vivere.
Tutti i fratelli della nostra chiesa, per me, la nostra comunità qui, sanno qui nessuno ha un conto in banca, in privato.
No.
Arrivano i soldi attraverso PayPal, qui e là, certo, c'è una sorella o due sorelle responsabili di andare a raccogliere, ma non mica sono loro.
No.
Loro non spendono neanche una lira neanche per comprarsi un gelato. Li prendono
e
li mettono ai piedi degli apostoli. Gli apostoli chi è qui? Gli apostoli qui sono il consiglio, sono i fratelli,
tutti,
non sono io. Sono
tutti,
i fratelli. Noi operiamo come fratelli, il pastore è Gesù, e noi qui ci consigliamo tutti, voi lo sapete.
Sì, qui
non c'è il grande signor Giuseppe che decide, assolutamente no, per l'amor di Dio. Qui operiamo in consiglio.
Amen.
Va bene, quindi questo vi raccomando, fratelli. Fare le cose come il Vangelo di prosperità, non dare perché Dio mi ridarà di più, che bel investimento, guadagno di più che vendere droga, che vendessi droga. No, si dà a Dio per sacrificare, l'animale va ucciso, sacrificato, non metto un animale, bang, mi prendo 10 animali e mi torna. No, lo sacrifichi e ciao. Va bene? Quindi facciamolo perché è una cosa giusta, sacrifichiamo perché è giusto, perché amiamo la giustizia. E se lo faremo Dio ci ricambierà, ma non per quello che ne ricaveremo da Dio. Ma lo faremo per qualcosa più in alto di riavere delle benedizioni. Cosa c'è più in alto di avere delle benedizioni da Dio? C'è gente che non lo dice, come più in alto delle benedizioni di Dio non c'è niente, no, c'è qualcosa di superiore alle benedizioni di Dio.
Vincere il suo cuore e avere il suo amore.
E vincere il cuore di Gesù.
È più bello.
Cos'è? Dobbiamo fare qualcosa più importante delle benedizioni di Dio. Più in alto dei premi celesti. Meglio di avere corone, grandi corone in cielo.
Amen.
Dateci dal Signore. E cos'è? Se faremo quello che è giusto davanti a Dio, non importa quanto alto è il Calvario, quanto pesante la croce, sapendo che Gesù sarà sempre là ad aiutarci, come è scritto.
Amen.
Va bene? 1 Corinzi 10:13.
Nessuna tentazione vi ha colti che non sia stata umana, però Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via ad uscirne, affinché la possiate sopportare.
Perché il diavolo dice, poi andiamo a 2 Tessalonicesi 3, il diavolo dice, oh, ma se dai tutto a Dio, buonanotte, mica può andare a abitare sotto un ponte. È una cosa che il diavolo mi ha detto molte volte a me. Quante volte mi sono venduto, vivevo una roulotte in un campeggio in Italia, era la mia casa, e io non ho ereditato niente, avrei dovuto, ma niente, invece niente. Sono nulla tenente e sono contento. Guarda, adesso sto studiandomi di diventare da nulla tenente a nulla capitano, cioè ancora meno ancora. Presto sarò nulla generale. Ma io sono il più ricco uno dei più ricchi del mondo. Io non mi interessa pagare le tasse. C'è da morire da ridere, io non c'ho niente da tassare. Digli al signor Renzi che tassi quello che gli pare. La macchina, bene, cosa vuoi che sia, quella oggi c'è, domani la vende, se su ruota, sì. La sbosti.
Sì,
va
sì.
Bene? Cioè, quante volte il diavolo mi ha detto, ma tu andrai a finire sotto un ponte con i tuoi sei figli?
Non è successo mai.
Quando mi hai visto me e i miei figli con un ombrello sotto un ponte?
Mai.
Grazie a Dio che stamattina c'era pane sul tavolo.
Sì, amen.
Grazie a Dio che un piatto di pasta non manca mai, non sarà magari al dente, però è lì, capito? Grazie a Dio che un pezzo di carne c'è, abbiamo un sacco di fagioli lì, mia moglie va con una scodella, raccoglie i fagioli e lì abbiamo pasta e fagioli,
un po'
d'olio sopra, è squisito, è una delizia,
amen.
Pasta e fagioli, ma scherziamo,
amen.
E quando si può un pezzo di carne, e anche la facciamo anche alla griglia un pezzo di carne, va bene? Quindi Dio provvede, fratello, ma cosa state preoccupati? C'era uno che gli ha detto, cos'è che gli ha detto? Mi pare che parlava con Richard Wumble, mi pare. Richard Wumble gli diceva, sai, non riesco a leggere la Bibbia, a venire in chiesa, a fare il lavoro di Dio, non riesco perché devo prendermi cura dei dipendenti, ho questa proprietà che devo pagare le tasse, ho quel pezzo di terra che il governo così, poi c'è quella casa così, ho la mia impresa, la mia industria, non c'ho tempo. E Wilma ci fa, ma perché non regali tutto via? E così avrai tutto il tempo che vuoi. Cioè tu credi che tu possiedi una casa? Scioccherello, la casa possiede te. Tu credi che possiedi un terreno? Scioccherello, il terreno possiede te. Quel terreno è il modo che indiretto che il governo ti controlla, tasse contro tasse, della tassa dell'immondizia, l'immondizia della tassa, cioè c'è sempre un modo che ti prende. Gesù ha detto, non prendete due paio di sandali, due tuniche. Va bene, io mi ricordo che gironzolavo in Colombia, ero 1969. Gironzolavo in Colombia e i soldini erano pochi, perché evangelizzavo, passavo il cappello ogni tanto, ma maggioranza davano niente, però dovevo farlo perché sennò neanche i soldi dell'autobus, però necessario c'era, e il cibo era caro, anche in Colombia era caro, e era una città, si chiamava Barranquilla, sulla frontiera con la Venezuela. È scaduto il visto, mi ha cacciato fuori dal Venezuela. E poi mi hanno cacciato sul serio, sai? Quasi mi mettevano in prigione perché ero una settimana di ritardo a uscire. Il poliziotto mi ha gridato, perché? Ma io sto uscendo, non è che sto voglio rimanere illegale, esco, ma lei deve uscire in orario e 6 giorni di ritardo. Ha detto, mi scusi, ma che mi scusi? Padabum, padabum, parole, parolacce. Insomma, invece fammi uscire, mi mettono dentro. Vabbè, mi mettono dentro, vuol dire che il visto non mi serve. Insomma, ho passato la frontiera, arrivo a Barranquilla, incontro dei missionari, e lì andiamo a evangelizzare di qua e di là. All'ora di pranzo il cibo costava. Però è successo una volta che per caso ho evangelizzato un po' più in là, e invece di fermarmi verso 12:30 alla 1, davanti a 1:30. Entro in una casa per dargli dei volantini del Vangelo, e questi mi dicono, entra, guarda, pecorella. E stanno mangiando, fa, si sieda, dice, si può sedersi, ma veramente se vuole anche subito. Allora mi siedo e mi danno primo, secondo, terzo, tutto, e poi hanno pregato il Cristo di Gesù. E, wow, ho detto, cosa è successo oggi? E poi li ho benedetti tutto, uscendo Gesù mi ha parlato e dice, hai capito com'è la storia qui? Quindi Matteo 10 dice, andate in una casa e investigate chi è degno. Allora io, non è che sono così fesso come sembro, allora all'ora di pranzo dove andavo a evangelizzare? Andavo a evangelizzare nelle zone dove c'erano residenziali, tutte casette. E quindi evangelizzando dentro la città, così eccetera, però verso le 12:30 andavo a evangelizzare zona residenziale e suonavo i campanelli e più o meno, diciamo, 2 su 3 mangiavano. E guarda, non dovevo andare più da una casa a 2 e mi invitavano a mangiare. Capito? Quindi voglio dire, non è vero che hai bisogno di questo e di quello. Amen, dammi un'altra scrittura. Sì. Secondo Tessalonicesi 3:3.
Secondo Tessalonicesi 3:3.
E poi andiamo a Ebrei 11.
Ma il Signore è fedele ed Egli vi renderà saldi e vi guarderà dal maligno.
Quindi non preoccuparsi che ti mancheranno, non hai bisogno di possessioni. Le possessioni ti separano dalla volontà di Dio. Di prendere cura delle possessioni invece delle pecore. Le possessioni possiedono te e diventi un posseduto. Va bene di possessione. Invece, se sei come Gesù, nulla tenente, come me, nulla capitano, va bene, ti svegli la mattina fresco come una rosa. E dici, oh, mal di testa, chissà Matteo Renzi quanto vuole da me questa... Chi è il ministro delle finanze in Italia? Non so. Capì quello che è, insomma. E invece ti svegli e dici, dov'è la mia Bibbia? Voglio amare Gesù. Invece, dove è la mia calcolatrice? Devo vedere quanto sono in debita, no? Ebrei 11:11, il Signore fedele vi renderà saldi.
Per fede anche Sara, benché fuori di età, ricevette forza di concepire, perché ritenne fedele colui che aveva fatto la promessa.
Quindi, anche se non avete forza per concepire, il Signore vi aiuterà a rimanere incinta. Dai Angela, di qualcosa. Ma fratello Giuseppe,
dico
tutti devono rimanere incinta, richiedimi.
Dico amen, perché ci sono sorelle che pregano per un bambino, quindi
sì, ma uno,
amen.
Va bene,
ma non tutti.
E c'è mia moglie Deborah che non prega per quello.
No.
Ne ha 6, dice, ne sto recuperando ancora. E allora io gli dico, d'accordo, avrò misericordia di te, e allora la lascio in pace. E faccio il predicatore di clausura. Capito? In un certo senso. Allora... andiamo avanti. Se facciamo la volontà di Dio nella nostra vita, va bene, e solo per il motivo che amiamo Dio, cioè solo perché vogliamo vedere il nostro Padre felice, solo perché desideriamo di essere abbracciati da Lui più di qualunque altra cosa, invece di fare la volontà di Dio per interesse, così mi benedice, no, se lo facciamo solo perché vogliamo che Lui ci ama. Se facciamo la sua volontà, non perché do 10 in prendo 100, ma perché desideriamo il progresso del suo regno, e non del nostro, non il progresso della nostra chiesa, dei nostri interessi passeggeri. Non certo, la nostra chiesa deve progredire, però come chiesa di Cristo, non come chiesa pentecostale, pentacattolica, cattobattista o mormonica gioviana. No, chiesa di Cristo, il pastore è Lui, va bene? Allora, se desidereremo il progresso del suo regno e non i nostri interessi passeggeri, se tenteremo, se ci daremo da fare per tutto questo, ma anche se non ci riuscissimo, ma se almeno lo avremo intentato, allora per noi saranno alcune, vi saranno delle belle parole per noi. ci aspettano in cielo le più belle parole che, alcune tra le più belle parole che Gesù abbia mai pronunciate, quali sono? E per udirle vale la pena di abbandonare quante case, Angela?
Tutte.
1.000 o 10.000?
Tutte.
Quanti sacrifici vale la pena di compiere?
Vale la pena, vale tutti i sacrifici.
1.000 sacrifici.
Amen, amen.
Vivere 1.000 calvari, morire 1.000 martiri. Per sentire queste parole, quali parole? Matteo 25, 23, quali parole, Angela?
Il suo padrone gli disse: va bene, servo buono e fedele, sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose, entra nella gioia del tuo Signore.
Ben diverso dall'Odissea, ti vomiterò dalla mia bocca.
Sì, sì.
Perché ha solo scaldato panche tutta la tua vita. Pregato il rosario, guardato la chiesetta della domenica mattina. Ma se confidiamo in Dio, noi sappiamo però una cosa, che non siamo in grado di compiere tutte queste cose che ci proponiamo. Mm. Non siamo in grado. Io, per esempio, non lo sono. Però se crediamo nel nostro Gesù, se confidiamo nel Signore, Ebrei 13,5 e Giovanni 10,28, cos'è che dicono? Cosa ci dice il Signore se facciamo quello che potremo?
Ebrei 13,5: siate contenti delle cose che avete, perché Dio stesso ha detto: io non ti lascerò e non ti abbandonerò.
Giovanni 10,28, Romani 8,31:
e io do alle mie pecore la vita eterna, e non periranno mai, e nessuno le rapirà dalla mia mano.
Va bene, questo ci dirà il Signore, se noi ci daremo interamente a Lui, ma guardiamoci intorno. A chi altro possiamo darci? Al
sì,
governo?
Sì, sì, sì.
Dedicare la vita a pagare le tasse per il signor Renzi, ma quello lì, no, Renzi non ha ancora capito. Dico Renzi, è un nome simbolico, può essere domani ci sarà Pinco Pallina, sono tutti uguali.
Mm.
Va bene? Questi politici non hanno ancora capito che più soldi raccattano e più maledizioni si mettono sulla testa che stanno rubando i poveri, non lo capiscono. Quindi pagategli il meno tasse possibile, così li aiutiamo un po', poveracci. Romani 8:31-39.
Che diremo dunque riguardo a queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi?
Cioè, stiamo parlando in che tema? Stiamo parlando del tema di non temere di metterti nelle mani di Dio, non temere di lasciare tutto, non temere di credere al Vangelo, non temere di lanciarti con le ali dello Spirito nel vento della volontà di Dio. Ti sorreggerà. Stiamo parlando di Vangelo, non andare sul tetto e buttati giù.
Sì, certo.
Okay? Stiamo parlando, lanciati nel Vangelo. Però il diavolo mi ha detto che dopo, se la mia fede non basta, non fa niente. Quando finisce la fede, puoi cominciare con cosa, Angela? Sei nei guai.
Non lo so.
Comincia con l'amore. Cioè, se finisce la fede,
sì,
vai avanti con l'amore. Se te stai pregando per un ammalato e non guarisce,
mm-hmm,
se la tua fede non basta, cosa fa? Ama Dio, loda Dio,
sì,
Signore,
sì, sì,
io ti amo, ti lodo, guariscilo, perché io sono un predicatore, un guaritore buono a nulla, ma tu sei buono
amen,
a tutto, la
amen,
mia fede non basta, ma Gesù, il tuo amore basta,
amen,
e avanza e cresce e sovrabbonda.
Grazie Gesù, amen.
Romani 8:31-39.
Grazie Gesù. 32. Colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per noi tutti, non ci donerà forse anche tutte le cose con lui?
Chi accuserà gli eletti di Dio?
Dio è colui che li giustifica.
Chi li condannerà?
Cristo Gesù è colui che è morto, e ancor più è risuscitato, e alla destra di Dio e anche intercede per noi.
Chi ci separerà dell'amore di Cristo?
Sarà forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada. Come è scritto, per amor di te siamo messi a morte tutto il giorno. Siamo stati considerati come pecore da macello.
Capito? Cioè noi che o siamo la sposa di Cristo o stiamo cercando di esserlo, siamo maledetti dalle chiese dei farisei, criticati dalle chiese dell'Odissea, malignati dalle chiese tiepide, sparlati dalle chiese passive. Cioè, ripeti di nuovo questa scrittura?
Come è scritto, per amor di te siamo messi a morte tutto il giorno, siamo stati considerati come pecore da macello.
Ok, quindi noi che stiamo lottando in trincea tutti i giorni, o perlomeno stiamo cercando di farlo, siamo considerati imbecilli, pazzi, puzzolenti, buoni a nulla, eretici, disgraziati, fetenti, farabutti, imbecilli, eretici, insomma tutti i colori. Perché? Perché non facciamo parte del loro pollaio, non facciamo parte del loro recinto, non facciamo parte del loro ghetto, e non ci voglio far parte. Posso per cortesia far parte di Gesù e basta? No, devi essere pentacattolico battista. E chi l'ha detto? Ma dove è scritto questo? E chi l'ha detto di essere pentacattolico battista, mormonico, geoviano? Ma dove è scritto? Da dove vengono tutte queste sette contro sette? Vai avanti, Angela.
37.
Ma in tutte queste cose
noi siamo più che vincitori
in virtù di colui che ci ha
amati.
Infatti sono persuaso che
né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura,
cioè nessun diavolo,
né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore.
Signore, nel nome di Gesù Cristo, amen, sgrida il diavolo di corsa.
Grazie Gesù.
Amen.
Grazie Gesù, amen.
E allora, grazie Signore. Per questo che Gesù, cos'è che disse Gesù ai religiosi del suo tempo? Matteo 12. Sai, Gesù non è che era troppo dolce con i religiosi fuori binario, altro che questi predicatori della domenica mattina che sono lì a distribuire cucchiaini di zucchero alla gente. Oh! E Gesù, questo non assomiglia mica a Gesù. Matteo 12:34, cosa dice?
Razza di vipere, come potete dire cose buone essendo malvagi? Poiché dall'abbondanza del cuore la bocca parla. L'uomo buono dal suo buon tesoro trae cose buone, e l'uomo malvagio dal suo malvagio tesoro trae cose malvagie. Io vi dico che di ogni parola oziosa che avranno detta, gli uomini renderanno conto nel giorno del giudizio, poiché in base alle tue parole sarai giustificato, e in base alle tue parole sarai condannato.
Cioè, le nostre parole plasmano la nostra personalità, formano il nostro carattere. Se noi non predichiamo il Vangelo, abbiamo scelto di formare, stiamo lavorando ogni giorno a formare un carattere che non vale niente, un carattere fasullo,
sì.
Un carattere che quando diviene marchio della bestia, molti non potranno respingerlo. Perché? E come faccio a fare a meno del cappuccino? E come faccio a fare a meno dal mio Dio televisione? E come faccio a fare a meno del mio bancomat, che sono due matte, io sono il matte e poi c'è il bancomat. E come faccio a fare a meno di quella della banca? Come faccio a fare a meno della mia comodità e della mia macchina? E semplicemente muori come tutti i martiri. Perché, scusa, è che il martire non si è più di moda. In greco non puoi dire che il martire è un testimone di Dio. Lo sai che in greco non si può dire quello. Perché?
Perché?
Che la parola testimone in greco è martire.
Ah.
Capito? Non c'era modo di essere testimoni di Dio senza essere martiri. Va bene? Quindi, fratelli, prepariamoci a essere testimoni sul serio.
Sì.
Il vero testimone è pronto a morire, quando giunge il momento vuole morire, e quando gli offrono la possibilità di scampo basta rinnegare, non vuole essere liberato. Il martire, ci sono dei momenti che il martire cerca la morte, la vuole, la desidera il Calvario, desidera la croce, anche se piange, anche tra le lacrime, anche mentre i chiodi fanno male. Quello è il vero cristiano, non ce ne sono di altri. Allora credo che noi siamo anormali, io credo che sono loro anormali. E credo che noi siamo estremisti, fanatici, ma io non capisco come si può essere cristiano senza essere un fanatico.
Sì.
I politici e certe religioni hanno sempre due personalità, noi ne vogliamo una.
Sì.
I politici hanno una personalità falsa, e anche molti religiosi, e una maschera da mostrare in pubblico, poi un'altra, quella vera, i loro veri piani, i loro veri scopi. Cose che non possono confessare, i loro piani segreti, i loro interessi di partito, gli interessi di questa religione, o un banale egoismo personale, cose inconfessabili. E questo fa parte della seconda maschera. Noi dobbiamo avere solo una faccia, la faccia di Gesù. Dobbiamo assomigliare a Gesù, non il colore degli occhi e la lunghezza del naso, nel cuore, nello spirito, nella mente, nelle opere, nelle azioni, nel comportamento, nel modo di vita. Tra noi, fratelli, non deve essere così, non possiamo avere due maschere. deve avere una faccia, un carattere. Se abbiamo due facce, lingua biforcuta, dicono gli indiani d'America, se abbiamo due personalità, come potremmo cacciare i demoni, guarire gli infermi, amare Dio con tutto il cuore? Non si può.
Sì.
Non puoi cacciare un demone e poi pensare, ma magari questo non se ne va mica. Non puoi imporre le mani con l'altro mezzo cuore e dire, ma sicuramente qui non guarisce.
Sì.
Non puoi amare Dio con tutto il cuore se l'altro mezzo cuore appartiene a qualcun altro. Il cristiano col mezzo cuore non amerà mai Dio con tutto il cuore. Non sarà mai la sposa di Cristo. Il cristiano con tutto il cuore è quello che è disposto a morire per il Signore. Non è facile in questo momento, non so se sono capace, ma nel momento quando arriverà, Dio credo, spero e credo che mi darà la grazia. Va bene?
Amen.
Deuteronomio 30, e per questo motivo Dio ci dice, comincia il verso 6.
Il Signore, il tuo Dio, circonderà il tuo cuore.
No, alt, come dai, senti, non fare uno spezzatino della carne, della lingua italiana.
Oh.
Prova di nuovo.
Again.
Il Signore,
il tuo Dio, circonciderà il tuo cuore e il cuore dei tuoi discendenti, affinché tu ami il Signore, il tuo Dio, con tutto il tuo cuore e con tutta l'anima tua, e così tu viva.
Questo è lo scopo di Abramo, Isacco, Giacobbe, Israele, le 12 tribù, il Calvario, la discendenza di Cristo, il cristianesimo. Questo è lo scopo, l'amore. Perché senza amore abbiamo l'Italia di oggi, l'Europa di oggi. Mm-hmm. Abbiamo il mondo di oggi, un immondezzaio in questo mondo che deve andare in giro con una maschera anti-gas per andare in giro in questo mondo. Andiamo avanti.
Verso 7. Il Signore, il tuo Dio, farà cadere tutte queste maledizioni sui tuoi nemici e su tutti quelli che ti avranno odiato e perseguitato.
La condizione qual è?
Tu ritornerai e ubbidirai alla voce del Signore. Metterai in pratica tutti questi comandamenti che oggi ti do.
E allora arriveranno le benedizioni se mettiamo tutto il cuore. Troppi fratelli ci scrivono cariche di maledizioni e perché non hanno dato a Dio il cuore. E quindi il diavolo entra ed esce da casa loro come se fosse, o sai quegli alberghi con le porte girevoli? Mm. Sì, i fratelli chiudono la porta a chiave, ma non serve a niente. C'hanno 10 cani, non servono a niente. Mm-hmm. Se il loro cuore non è tutto per Gesù, non ascoltano il Signore, non lo ubbidiscono. Perché se non possiamo ascoltare la voce di Dio se non gli diamo tutto il cuore. E quindi se non ascolteremo la voce di Dio non sapremo cosa fa il diavolo. E se non sappiamo cosa fa il diavolo, tutto è entrato, mio figlio si ammala, mia moglie divorzia, mio marito è cascato nella pornografia. Perché? Oh, che come mai? Perché Dio l'ha permesso? Dio non l'ha permesso, fessa chiotto, sei tu che l'hai permesso. Dio ti ha dato tutte le armi, la potenza, i doni per evitare queste cose, è tutto scritto, nero su bianco, si chiama la Bibbia, ma tu sei troppo occupato con la televisione, con le cretinaggini del mondo, è logico che dopo se tu non sai neanche quale è destra, quale è sinistra, cadi nella fossa, no?
Sì.
Andiamo avanti.
Verso 9. Il Signore, il tuo Dio, ti colmerà di beni, moltiplicherà tutta l'opera delle tue mani, il frutto del tuo seno, il frutto del tuo bestiame e il frutto della tua terra. Poiché il Signore si compiacerà di nuovo nel farti del bene, come si compiacque nel farlo ai tuoi padri. Perché ubbidirai alla voce del Signore tuo Dio, osservando i suoi comandamenti e i suoi precetti scritti in questo libro della legge. Perché ritornerai al Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta l'anima tua.
Ripetizione. La ripetizione nella Bibbia vuol dire che è essenzialità, importante. È importanza. Se Dio continua a ripetere di amare Dio con tutto il cuore, cosa vuol dire? Vuol dire che per il nostro interesse anche secondariamente, perché se non amiamo Dio con tutto il cuore, ameremo i soldi, il denaro, il mondo, quindi il diavolo con tutto il cuore. Torniamo nel pozzo nero di Adamo ed Eva che hanno preso il frutto proibito, hanno messo il diavolo sul trono di Dio e stiamo ancora pagandone le conseguenze. Andiamo avanti.
11. Questo comandamento che oggi ti do non è troppo difficile per te, né troppo lontano da te.
Alleluia, non è lontano, non è difficile, è nel tuo cuore.
Amen.
È inutile, quando preghi, puoi alzare lo sguardo in cielo, è bellissimo, stelle, ottimo, ma Perché abbassi la testa quando preghi? Perché abbassi la testa per guardare Gesù, e Gesù è il tuo cuore. Gesù non è in una ostia consacrata della domenica in qualche baracca religiosa. Gesù è nel nostro cuore. O fratello Giuseppe, per cortesia, vuol dire che tutti i preti si sbagliano? Sì, dico esattamente quello. Ah, vuol dire che il Papa è infallibile a sbagliare? No, il Papa è infallibile, ha capito niente. Non hanno neanche capito Ebrei capitolo 10, che dice che Gesù Cristo con una offerta ci ha reso perfetti
per sempre
e basta.
Un solo sacrificio.
Non è una siringa di droga che dura 7 giorni fino al prossimo droghiere, il prossimo prete, il prossimo andare in chiesa... In chiesa vanno lì a prendere qui, cerca di non fallire la vena, qui la siringa, qui dentro una siringata di ostia consacrata, che mi deve durare 7 giorni. Però se guardo la televisione sbagliata, sicuramente Gesù mi dà un calcione. Ah, hai guardato la televisione sbagliata, hai guardato una donna più di 2 secondi, all'inferno. Ma signor prete, per cortesia, vada a farsi una pedalata, vendono biciclette ottime, chiudere queste baracche, andare fuori per le strade, predicare il vero Vangelo. Stanno ancora predicando il Vangelo del Medioevo, quando non c'era niente di Vangelo, sono solo caccia alle streghe questi qua. E evangelisti che hanno, la Chiesa protestante che ha riformato indirettamente la Chiesa cattolica nel 1500, 1600, sono diventati peggio dei cattolici. Più addormentati, più omosessuali, sposano più pervertiti omosessuali nelle loro chiese che non i cattolici. Vergogna! False religioni, vergogna. Angela, prendi la parola e la controparola, se no...
Sì, stavo pensando a una sorella che stamattina ci ha scritto prima della diretta, Concetta, e dice che fratello Giuseppe è di una ironia pazzesca, mi fa morire da ridere. Quindi non lo so come puoi inventare queste cose che dici anche in radio. Anche Deborah ti diceva l'altro giorno, ma da dove puoi prendere queste parole, queste barzellette, queste presentazioni, da dove li prendi?
Ma il fatto che le poteste prendere anche voi, però voi avete un difetto, che avete tutti studiato a scuola e vi hanno programmato il cervellino secondo il carattere degli insegnanti. Io sono autodidatta, non ho questi problemi, non mi hanno programmato il cervello secondo i limiti dell'insegnante che non capisce niente di Bibbia.
Allora tu hai formato il tuo proprio carattere?
Io ho formato il mio proprio carattere con la Bibbia. Io quando ho un problema vado alla Bibbia, mica vado, cos'è che ha detto il mio insegnante di università? Ma ci mancherebbe, quello si è suicidato.
No, magari. Ma guarda, io ho fatto l'università e non sto mai pensando a quello che ho imparato all'università o agli insegnanti, mai ci penso. Ma è lo stesso, loro ti hanno formato, loro ti hanno modellato come devi comportarti.
Il carattere ti hanno modellato, ti hanno fatto diventare una buona nulla, e grazie quindi, a Dio che Gesù adesso ti ha cambiata.
Sì, sì, ma è vero che la società ti modella e la scuola ti cambia e non ti lascia libero a essere quello che Dio vuole.
La scuola è un nome falso, in realtà è una gabbia,
è
una programmazione. La scuola non è per insegnare, è per programmare. Infatti adesso le scuole, guarda cosa fanno adesso. Adesso vogliono gli smartphone nelle scuole, computer, l'internet nelle scuole, perché non c'è niente da insegnare, dice imparate da internet. Clicchi, 10 pervertiti, scegli quello che ti piace. Ti piace la donna che tacchi alti, ti piace l'omosessuale, la lesbica, il diavolo con le corna che fa sesso, scegli, siamo in un mondo libero, ma è la libertà del diavolo.
Sì, amen.
Io sono contro la scienza del mondo, sono contro le scuole del mondo, sono contro gli psicologi del mondo, sono tutti un branco, capito? Tutto, ovunque, qualunque professione dove non c'è Cristo... E immondizia allo stato puro.
È vero.
Perché scuole senza Cristo, è lì che è nato il nazismo, è lì che è nato, chi sono i più grandi scolastici? Karl Marx, uno dei più grandi intellettuali del 1800. Nietzsche, cosa ha detto? Dio è morto.
Sì.
Poi si dice, la leggenda, che uno è scritto sulla tomba di Nietzsche. Nietzsche è morto, firmato Dio. Alleluia.
Amen.
Senti, per cortesia, Amen. Senti, posso bere un po' di caffè così mi calmo?
No, aspetta, devi prendere chamomile. I have chamomile.
No, mia moglie mi ha preparato un caffè ottimo, se sarà fredda qui, scusa. Predica, per favore, poche secondi.
I have chamomile if you want.
No, chamomile no, per cortesia, non bevo chamomile io, mai.
Ma se vuoi calmarti è quello che devi prendere, non il caffè.
Sono così eccitato che il caffè, guarda, il paragone mi calma. Senti, predica un attimo così bevo il caffè, guarda.
Ok, allora, siamo noi che formiamo il nostro carattere secondo quello che facciamo nell'intimità. A me è quello che mi ha parlato di più in questo messaggio che hai dato, non quello che mostri alle persone quando sei con altre persone intorno a te, perché con tutti loro cerchiamo di dare il nostro meglio, di sembrare buoni, di sembrare bravi.
In gamba.
In gamba, sì.
Di alta classe, certo. Tutto quello che non siamo.
Ma quando siamo in intimità, quando solo Dio sa quello che pensiamo nella nostra mente, adesso è il momento di fare la cosa giusta, di avere quella dignità di dire no alle cose sbagliate e dire sì alle cose di Dio e respingere il diavolo che sempre manda le tentazioni nella mente. È lì che formiamo il nostro carattere, nell'intimità.
Amen, amen, gloria al Signore. Qui parlavo della circoncisione, questa scrittura, no?
Sì, sì.
Me lo trovi? Deuteronomio 30.
Era all'inizio, verso 6. Il Signore, il tuo Dio, circonciderà il tuo cuore e il cuore dei tuoi discendenti, affinché tu ami il Signore, il tuo Dio, con tutto il cuore e tutta l'anima tua.
Sai, stamattina il Signore mi parlava della circoncisione, sai cosa mi ha detto? Mi ha mostrato il simbolo della circoncisione. Cioè, è un organo sessuale che circoncidi.
Ah, sì.
Quindi, diciamo, in un certo senso, cioè quello rappresenta la benedizione di Dio. Capito? E però tagliare il legamento, quando circoncidi, tagli il legamento della carne. Capito? Tagliando il legamento della carne, che è questa la circoncisione, si taglia tramite la circoncisione, e questo rappresentava la separazione tra la carne e lo spirito. Cioè tra il dolore del male e le bugie del mondo e la verità della gioia del suo regno. Ma lo scopo era di portarci alla circoncisione dello spirito, come dice lì verso 6, il Signore ti circonciderà il cuore. Gli ebrei sono bloccati lì, a livello asilo, ancora si circoncidono, credo che hanno concluso niente. Mm-hmm. Quello era un simbolo.
Sì.
Quindi quello era un simbolo, rappresentava di separare la carne dallo spirito, che poi il diavolo ha fatto questo, cioè ha separato tra noi e Dio, ci ha separato tramite la carne, gli egoismi della carne. Circoncisione taglia il legame, simbolo, della carne, il corpo e lo spirito. E quindi ci separa dai mali egoismi del mondo e dalla gioia del regno di Dio. Tagliando quel legame entriamo nel regno di Dio, dopo in Cristo, no? Ma lo scopo era di portarci alla circoncisione dello Spirito, circoncidere il nostro cuore, la nostra anima e opere e separarle da tutto ciò che il diavolo ha creato nel mondo, nella nostra vita. E le cose che il diavolo ha creato alla nostra mente e famiglia e darci interamente a Dio, a Cristo, alla sua verità, al Vangelo, alla sua opera, con tutta la mente, tutto il cuore, tutta l'anima, tutte le nostre forze e intenti. Quindi mettere ogni nostro Isacco sull'altare, perché solo allora, solo così Dio ce lo potrà ridare più benedetto di prima, come ha fatto con Abramo. Ma solo se prima diamo tutto a Lui, il nostro Isacco a Lui, e confidiamo che se li riavremo, questi Isacchi, allora verranno da Dio, verranno benedetti, verranno per il nostro bene, ma se Dio non ce li ridarà, va bene, allora vuol dire che non erano buoni, non sarebbero stati buoni per noi. E cos'è, ieri abbiamo parlato con questa ragazza in Skype, mi pare, no?
Ieri
sta questa dolce giovane che ha perso il fidanzato,
sì,
e piangeva,
sì.
E gli ha detto: mettilo sull'altare, liberati, datti a Gesù, battezzati nello Spirito Santo, poi confida, rinuncia a questo fidanzato che non c'hai più, che ti ha lasciato, si sono lasciati. Mm-hmm. Poi se ti ritorna vuol dire che è bene per te, se non ritorna vuol dire che non era bene per te. Questa ha smesso di piangere e si è battezzata nello Spirito Santo, ci sei tutta felice come una Pasqua, ci siamo salutati, c'era anche la mamma, pregando anche lei, una coppia bellissima di angeli, li amiamo moltissimo.
Amen.
Alleluia. Diciamo i nomi, no?
Va bene, sì.
Ok, non ci sono.
No, non c'è problema. Sono sorelle preziose, loro che ci seguono da tanto tempo. La mamma Enza e la figlia Miriam, ecco, dolcissima.
Si possono dire i nomi,
sì,
no?
Sì.
Ok,
sì.
Quindi non c'è privacy qua, va bene. Che no. Cose che passiamo tutti, no?
Certo.
Allora, gloria al Signore, grazie al Signore. Quindi quando il Signore ci toglie un Isacco, vuol dire che non era buono per noi. Se era buono ce lo ridà. Se non ce lo ridà non era buono. Quindi grazie Signore che non mi ha ridato. Guarda, una delle più grandi benedizioni è che Dio non risponde a tutte le nostre preghiere. Se rispondesse a tutte le nostre preghiere siamo distrutti.
Mm-hmm.
Quante preghiere sbagliate che facciamo?
È vero.
I protestanti che pregano contro i cattolici. Cattolici che pregano contro i protestanti. E più che altro sono i protestanti che pregano contro i cattolici. I cattolici vedo che sono meno presuntuosi su quello. E questi protestanti li vedo nelle piazze con gli altoparlanti a maledire i cattolici. Ma statevi zitti, per così. Siete una brutta testimonianza. Smettetela, fratelli protestanti. I cattolici non sono così con voi, sono più amorevoli di voi. Loro pregano per voi, se in casa non lo sapete. Andate in quelle chiese lì come facciamo noi, stanno pregando per voi.
Mm.
Andiamo avanti?
Sì.
Allora, quello che vedo è un Gesù nel Getsemani. Vedo Gesù che chiede a Dio di ridargli la pace senza la coppa del Calvario. Gesù prega, togli la coppa. Rivuole la pace che aveva prima Gesù. Dio non gliela dà. A questo punto, cosa farebbero i mormoratori, i Giuda, i mezzi cuori? Incolperebbero Dio di mancanza di amore.
Mm-hmm. Sì, lo fanno.
Ma non Gesù. Cosa fa Gesù? Gesù prega invece e vede che anche il Calvario è giusto. Lui vede oltre il Calvario. Cosa c'è dietro il Calvario? E vede anime. Gesù guarda un Calvario senza croce, senza sacrificio, senza sangue, e vede te e me e tutto il mondo che scivola all'inferno. Allora prende la coppa, la beve, Gesù si alza, sveglia e sgrida i discepoli infedeli che dormono e attende che arriva l'uomo dei 30 denari, i 30 denari d'argento. Fratelli, siamo salvi. La nostra meritata punizione e il nostro meritato inferno eterno sono vinti. Siamo nel regno di Dio, gloria a Dio, perché Gesù ha bevuto la coppa, perché Dio non ha risposto alla preghiera togli sta coppa da me. Quindi gloria a Dio per quando Dio non risponde alle preghiere. Anche quando muore un figlio, dice perché Dio non ha risposto alla preghiera, ho pregato invece è morto, incidente di macchina, cancro, eccetera. Dio se l'è portato in cielo perché per un motivo qualsiasi era tempo di passarlo a una scuola superiore che tu mamma, papà non potevi dargli, accetta. Oppure a volte può essere che semplicemente non abbiamo avuto il coraggio di sgridare il diavolo, comandare il diavolo, ordinargli di andarsene, risuscitare il morto, guarire l'infermo, che questa è la maggioranza, stragrande maggioranza dei casi.
Allora non è sempre la volontà di Dio che qualcuno muore?
No, di solito non lo è.
Mm.
Di solito non lo è. Io direi il 99% non lo è. Un padre con figli che ha cancro non è Dio che se lo prende perché lo ama, no, è il diavolo che lo ha ucciso perché vuole distruggere la famiglia. E perché Dio non ha intervenuto? Perché Dio è già intervenuto dal Calvario, ha mandato Gesù, è già intervenuto nella Pentecoste, ha mandato lo Spirito Santo è qui, adesso è il nostro turno di cacciare i diavoli. Gesù non verrà di nuovo su un nuovo Calvario, una nuova croce, adesso il nostro Calvario è la nostra croce, è la nostra autorità, è il nostro Giovanni 14, 12 che dice opere maggiori delle mie farete perché io vado al Padre. Ma se noi siamo troppo innamorati del mondo, troppo poco del Signore, conosciamo il programma della TV ma non conosciamo la Bibbia, ciao, il diavolo si farà un boccone di noi.
Sai, è questa la dilemma di questa sorella che adesso chiameremo via Skype, Sandra. Lei sa che il fatto che il suo marito si è suicidato in febbraio è stato l'opera del demonio per distruggere la famiglia.
Assolutamente
sì. È convinta, e non da colpa a Dio, però lei dice perché Dio non ha intervenuto?
Ma Dio è intervenuto, sul Calvario, sulla croce, però è intervenuto nella Pentecoste, ha già risposto a questo messaggio stamattina e sono sicuro che Gesù me l'ha dato specialmente per lei.
Sì.
Gesù è intervenuto. Io ho tantissime decine di anni ho predicato il Vangelo, ho pregato gli ammalati e mai visto un ammalato. Fin quando un giorno mi sono arrabbiato nero, ho detto: diavolo, fuori di qua! Satana, via di qua!
Amen, amen.
Nel nome di Gesù ti comando di andare, riprendi la tua malattia.
Fuori.
Va bene, e la donna è guarita, una donna che stava morendo di mal di cuore da anni e anni, a 75 anni, è ancora lì con i parenti che si lamentano, non muore mai, non posso prendere l'eredità.
Ai.
Si lamentavano.
Sì, è vero.
Abbiamo guastato la festa lì, sta già preparando i funerali, invece questo li seppellisce a loro. Va bene, perché mi sono arrabbiato, ho detto basta diavolo, fin qua e non oltre. C'è il momento che devi arrabbiarti, va bene? Alleluia.
Allora siamo noi che dobbiamo intervenire quando vediamo il diavolo in azione e scacciarlo via.
E certo.
È il nostro posto di farlo, Gesù già ha fatto la sua parte.
Certo, certo, certo.
Che
la legge non la mette ignoranza. Va bene, se tuo bambino di 2 anni tocca l'elettricità muore. E perché Dio lo permette? Ma tu devi svegliarti e insegnare al bambino a non toccare l'elettricità.
Sì.
Va bene?
Sì.
E quando nei casi che casca una bomba atomica in testa ai bambini come a Hiroshima, gloria a Dio, che i bambini sono più benedetti di quelli che l'hanno sganciata. Quelli che l'hanno sganciata, infatti, sono tutti finiti in suicidio o in manicomio, quelli che l'hanno sganciata. Ma quelli che sono morti, gloria a Dio, il Signore si prende cura di loro. Allora, la personalità, cioè il vero spirito di Gesù, va bene, nel Getsemane, non è cambiato ipocritamente davanti al Calvario e alla croce. Nel Getsemane Gesù rimane lo stesso Gesù. E noi dobbiamo rimanere lo stesso carattere dalla mattina alla sera, dalla sera alla mattina. Dobbiamo pregare di avere un carattere, un amore, un Dio, una fedeltà, una decisione, una vita, una direzione. E se non l'abbiamo, svegliarsi per cortesia. Che qui, chiesa morta, non vogliamo diventarlo. Quindi o ci svegliamo,
amen,
o ci svegliamo. Amen. A voi la scelta. Va
amen.
Bene?
Sì.
Allora, invece Giuda cosa fa? È in misura molto minore altri, Pietro, eccetera, dicevamo, parlavamo di quello anche. E loro cambiano carattere. Davanti alla difficoltà Giuda dice 30 denari è più facile di 30 frustrate. Solamente se amiamo il Signore con tutta l'anima e senza mezzo cuore, davanti ai nostri Getsemani, davanti ai nostri calvari, potremo andare avanti senza dubbi di quale maschera usare. Quella pubblica o quella privata? Che faremo qui? Metto la mia maschera dell'ipocrisia o la mia faccia onesta? Che farò? Imparare a fare come Gesù, una faccia. Se ti viene da piangere, piangi, non fa finta di ridere. Se viene da ridere, ride, non fa finta di piangere. Però ecco, a volte l'atteggiamento è sbagliato, allora che fare? Preghi, cambi l'atteggiamento. E affinché il tuo atteggiamento sia vero, sincero, avendo pregato, avendo messo Cristo su di te, e quindi il tuo atteggiamento, la tua personalità sarà vera, sarà quella del Signore, non dovrai fare finta. E se devi far finta, sarà meglio che preghi. Prima di far finta, vai a pregare, no, non dovrai più far finta, sarai sincero, onesto. Va bene?
Amen.
Cosa ha detto Shakespeare?
Cosa ha detto?
Shakespeare ha detto, thou canst be honest to thine own self, thou will not be false to any man. In inglese. Traduciamo. Se puoi essere onesto con te stesso, non sarai falso a nessun uomo. Va bene?
Amen.
Quindi, grazie Signore, cerchiamo, fratelli, di essere onesti con Dio, essere onesti con Gesù, con le pecore, con noi stessi.
Grazie,
va bene?
Signore.
E quindi, quando ci diamo a Dio con tutto il nostro cuore, diventiamo la sua sposa, e Dio allora ci dice, il Signore è tuo Dio, circonciderà il tuo cuore. Quindi, dobbiamo darci con tutto il cuore al Signore, e allora il Signore circonciderà il nostro cuore, ci farà diventare sposa di Cristo, ci sceglierà. Va bene? Quando io, se cercassi una moglie, che non la sto cercando, e sto guardando intorno per fidanzate, e la maggioranza sono frivole, come la maggioranza delle fidanzate di oggi, o fidanzati, frivole, questo, quell'altro, il gelatino, la discoteca, la musica, che non valgono niente questi fidanzati, Però poi trovo una ragazza e chiacchiera poco, però fa i fatti. Parla da uomo, quindi ragazza, se tu sei una donna parlerai ragazzo nel tuo caso. E vedo una ragazza che magari non è la più grande cuoca, non è la più grande qui, non è la più grande là, però vedo una... Qual è la cosa più bella in una fidanzata? Indovinane una. È che fa le cose non per interesse suo, ma per interesse del fidanzato. Quando riesci a... E poi queste sono cose che non è che puoi far finta. Se puoi andare al ristorantino, mangiare il pranzetto, mangiare la pizza, guardare negli occhi il fidanzato, bacetti di qui, bacetti di là, c'è tutte stupidaggini. E se ci vogliono le crisi, ci vogliono i Getsemani. Per questo dico, i matrimoni veloci diventano divorzi veloci. Se tu non aspetti mesi e mesi e mesi e mesi, anche anni, finché veramente i cuori sono stati manifestati. Va bene? E allora non puoi sapere se la ragazza, il ragazzo è quello giusto. Ma quando vedi una donna, ok, una fidanzata, che cerca l'interesse del fidanzato, che lo perdona nei suoi errori e che cerca sempre di consolarlo, quello dice, io questa donna non solo la voglio, ma non posso farne a meno. Ora, attenzione, se tu sei una donna così, attenzione a non capitare con l'uomo sbagliato, che è una sanguisuga. Capito? Prima di sposarlo devi convertirlo, se tu sei cristiana, che diventi come te, o viceversa. Okay, non è che possiamo sempre sopportare, come quella donna che ci ha scritto, ho sopportato mio marito da 35 anni, ma adesso sono 35 anni che lo sopporto, ma adesso non lo sopporto più. E poi dice, posso divorziare? Ti ricordi? Sì, c'è scritto. Così. Tutti i colori qua ne riceviamo, fratelli. Qui potremmo aprire un'agenzia per divorziati in qualunque momento. Invece siamo un'agenzia per riconciliazioni.
Amen. Vero? Grazie, Gesù.
Alleluia.
Sì.
Allora, Angelina, ci sarebbe ancora molto da dire sul soggetto, ma qui
ci fermiamo.
Occhio all'orologio, perché ci sono...
Allora, facciamo una pausa e dopo facciamo un collegamento Skype con Sandra, questa amata sorella che ha bisogno di preghiera perché il suo marito Silvio, dopo 25 anni di matrimonio, si è tolto la vita con 5 litri di benzina e un accendino. E lei ancora sta soffrendo. È successo in febbraio.
Si è dato fuoco questa povera vittima.
Sì, però nessuno intorno a loro capisce i motivi di Silvio e neanche lei, neanche la moglie Sandra.
Sono spirituali, sono demoniaci. Il diavolo ha tirato la sua freccia malefica e ha fatto centro. Il problema è questo, comunque ne parleremo più avanti.
Sì, poi vi leggo la sua storia e anche facciamo il collegamento e la preghiera con lei insieme.
Ok, sorella, comincia a pregare che l'amore di Gesù lo vedo scendere su di te, va bene sorella? Comincia a pregare, sorella, vedo l'amore che scende, è come una nuvola che scende sopra di te, è una nuvola di amore. Amen. Per cortesia, sorella, apriti a Gesù e ti dico solo questo, e nel frattempo che ti prepari. Non dare, attenzione, non dare colpi a Dio che sono del diavolo. Vai, Angela.
Grazie, Gesù. Amen. Ascoltiamo via da me al diavolo, diciamo via da me nel nome di Gesù.
Amen.
Plasmami, riempimi Spirito Santo, con il tuo amore io ti invoco, Dio della pace, brucia ogni male nel cuore, guarisci ogni mia infermità, nel nome di Cristo Gesù, del sangue suo dato per noi, via, il serpente perfido che inganna il mondo e gli eletti di Dio. Nel tuo nome si pieghi ogni cosa nei cieli, in terra e sottoterra. Gloria a te, Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo, in nome del Verbo di Dio fatto carne, salvezza di ognuno di noi che fino alla morte obbedì. Via da me, via da me, il nemico della salvezza mia, salvami, difendimi sotto la tua potente mano, Dio, tu che sei il mio re, il Cristo su cui potere non ha, tremi e fuga davanti al tuo nome, santo e terribile, via da me, nel nome di Gesù, via da me. Avrò timore del male se tu agisci in me con potenza. Armami della tua grazia contro le tenebre dei principati e delle potestà. Spezza ogni malvagità, sia libera la vita mia. Via, scaccia il veleno di chi seduce l'umanità. Via da me, il nemico della salvezza mia, salvami, difendimi sotto la tua potente mano, Dio, tu che sei il mio re, il Cristo su cui potere non ha, tremi e fugga davanti al tuo nome, santo e terribile. Visibili ed invisibili, ti supplichiamo di liberarci da ogni insidia del male che attenta alla nostra anima. Sciogli ogni sua falsità, svanisca la sua tirannia. Oh Dio, rendimi incolume, salva il tuo servo, santificami.